modo che sia un lavoro e non una serie di mediocri conferenze. Ecco, per cui partite. Allora, aspetta la prima, era lei. Si è seduta o si stava solo lisciando i capelli? Ecco, allora è lei. Siccome non si sente, immagino, giusto? Allora devo fare.
A me ha colpito quando dicevi che ci sono delle scene che ti tormentano. Anche a me capita, ma se provo a metterle giù mi viene da raccontare della scena stessa, non del sentimento, dell'emozione che quella scena suscita, cioè gelosia, terrore, tristezza. Desideravo che tu mi potessi aiutare.
Vogliamo mettere tutte le domande insieme e poi rispondere o facciamo uno per volta, così intanto voi ci pensate. Allora, avete capito la sua domanda? Lei pone una questione molto, cioè, diciamo, è una domanda posta da una che lavora. Dice, ma ci sono delle immagini che mi ossessionano, delle scene che mi ossessionano, quando mi metto a scrivere, scrivo la scena. Questa è la difficoltà dello scrivere. Nel senso che finché non ci si prova e ci si riprova, si può pensare che diciamo, la scrittura sia come quello che facevano gli allievi dei grandi pittori quando come voi sapete, non so, nelle grandi superfici affrescate il grande artista faceva la sinopia. O faceva i disegni, i cartoni, insomma, sinopie e cartoni sono le stesse cose, e poi gli allievi diciamo, davano il colore, realizzavano sul disegno del maestro, no? Sapete che c'erano le scuole e che diciamo, che avveniva in questo modo finché non c'era poi l'allievo più bravo che a sua volta apriva la sua scuola. Per cui si riconoscono i testi, quelli fatti dal maestro e quelli in cui il maestro è solo, diciamo, quello che ha fatto il disegno che sta sotto. Noi però sappiamo che non è così. Che per noi, d'altronde noi sappiamo anche che il quadro, il dipinto, l'affresco realizzato per intero dal maestro è una cosa ben diversa dall'affresco, diciamo, solo abbozzato dal maestro. No? Quando voi andate a vedere uno degli affreschi più famosi del mondo, non so, quelli per esempio della Cappella Brancacci, e voi sapete che insieme al Masaccio lavorarono altri. Masolino, Filippino Lippi, no? E solo che si vede benissimo dove ha lavorato Masaccio e dove hanno lavorato gli altri, cioè c'è una differenza abissale. Il lavoro della scrittura non è la trasposizione di qualcosa che abbiamo in testa. Fosse così, la scrittura sarebbe un tempo inutile, un tempo vuoto, cioè come una sbobinatura. In realtà è nell'atto dello scrivere che si pongono i problemi veri. Il problema vero è. Il primo problema vero è che quello che abbiamo in testa, quello che abbiamo nel cuore, sia una scena molto precisa, sia una trama completa di un romanzo, sia invece qualcosa di molto di molto nebuloso. E ciò che dà la forza alla scrittura non è il fatto che noi riproduciamo una scena che abbiamo in mente, perché si sente immediatamente che la parola è debole, che la parola non ha forza. Invece il grande lavoro è il fatto che quella cosa che abbiamo in testa, quella scena che ci ossessiona oppure che ci piace, che ci fa godere, che ci pone delle domande, eccetera, a un certo punto questa cosa qui deve diventare il grido. E la parola non è una semplice traduzione di una scena, ma la parola è quel grido. Allora il problema non è riprodurre una scena che abbiamo in testa. Il problema è il momento in cui questa cosa che abbiamo in testa esplode. Ha una forza. Cioè, se noi pensiamo ai grandi incipit della storia della letteratura, cioè un libro ci prende molte volte grazie al suo incipit. E noi ci accorgiamo sempre che nell'inizio, in molti grandi inizi, come dire, c'è qualcosa che oscuramente contiene già tutto quello che verrà dopo. E quello che viene dopo è come tutto compresso. No? Io faccio sempre l'esempio dello straniero di Camus. Oggi è morta mia madre, o forse ieri, non so. Voi leggete lo straniero e vi accorgete che tutto lo straniero è, come dire, il continuo uscire di cose da quell'uscio lì. Non so se capisci. Perché tutto quel sentimento oscuro che dominava Camus, fatto di molte cose contraddittorie, quindi cose non riassumibili in un disegno ordinato. Perché poi molte volte, anzi più delle volte, quello che ci fa scrivere è proprio il fatto che non sappiamo dare un ordine. Cioè, come dire, naturalmente se mi è accaduta una storia molto importante, dico, questa storia deve essere conosciuta, no? Allora io scrivo per far conoscere, per rendere, per informare un pubblico di qualcosa di eccezionale che mi è accaduto e che vale la pena dire. Allora in quel caso ok. Però nel caso io abbia una pretesa in più, che è quella di fare un'opera d'arte, che poi può venire o non venire, cioè non è quello. Allora ci deve essere qualcos'altro. Molte volte avere troppo ordine in testa, sapere già troppo come la storia va a finire, sapere già troppo bene la rava e la fava, insomma, molte volte non è utile. Non è utile perché ci blocca. Ma perché ci blocca? Ci blocca perché noi siamo portati poi a restare legati a uno schema che troviamo razionale, coerente, diciamo, razionale è una parola troppo grossa, coerente. No? Se voi pensate quali sono, se voi vi chiedete quali sono i materiali di tanti grandi romanzi, sono dei materiali tante volte eterogenei. No, pensiamo in Camus, nello straniero di Camus che abbiamo citato prima, c'è un assassinio, c'è il senso del vuoto, ma questo vuoto però è anche bello, l'idea del mare, il caldo, questo strano rapporto, diciamo, che lega un uomo con i suoi simili e che quella morte mette in atto, no? Quella morte è come uno start, che mette in atto qualcosa di cui di cui l'autore prima non sapeva niente, no? E così cominciano a esplicitarsi dei rapporti di cui diciamo che l'autore non conosceva, eccetera, eccetera. Per cui diciamo si tratta anche di un cammino poi di scoperta che fa lo scrittore. Io credo, ecco, che la questione sia questa. Non è un caso appunto che molti grandi incipit per molto tempo mi sono coricato presto nel mezzo del cammino di nostra vita. Più belli incipit secondo me che è quello della metafisica di Aristotele: tutti gli uomini per natura tendono a sapere, cioè comunque tutti i grandi attacchi, tutti i grandi incipit della storia della letteratura universale sono anche il momento in cui tutta una congerie di pensieri, di preoccupazioni, di sogni, di immagini che brulicano dentro, no? Trovano poi il punto, trovano un punto di grido, no? Oggi è morta mia madre, forse ieri, non so, cioè è un'esplosione. Cioè dentro quello, poi ci si accorge che il romanzo viene fuori. Ecco, bisogna sempre tener conto che poi quando noi scriviamo viene fuori molto di più di quello che avevamo in testa. Perché poi la nostra testa, il nostro cuore sono pieni di tante cose. Io posso voler raccontare la storia, non so, di uno che assassina sua moglie e poi scappa in Nuova Zelanda e lì incontra una donna che lo ama, ma lui non ce la fa, insomma, tutte queste cose. Però dentro questa storia che uno si mette in testa e che può nascere da tante cose, no? Dopo, la scrittura non è la liberazione, non è il liberarsi di un particolare, come dire, che è formato da quella storia lì. Ma dentro quello poi scivola dentro tutto, no? Cioè Kafka quando scrive il processo, quando comincia a scrivere il processo non sa ancora perfettamente che ci sarà un pittore che abita in una soffitta che si chiama Titorelli, non sa ancora se metterà o no la storia dell'uomo davanti alla legge, non sa tante cose, no? Così quando perché nella nostra testa, nel nostro cuore c'è quella storia. Però ci sono anche degli aeroplani, delle automobili, delle valli, dei fiumi, uno che mi ha fatto sorridere, una persona con cui sono incazzato, non so come dire, c'è un mondo. Allora, io quando leggo un romanzo, non posso limitarmi a dire è una bella storia raccontata come si deve. Cioè questo non basta perché il romanzo abbia o il racconto abbia il mio giudizio positivo. Bisogna che ci sia un mondo dentro, che ci sia un mondo fatto di tante cose. Ci sono racconti brevissimi. Io per tanti anni ho letto un racconto di Hemingway che è di 3 pagine, dove ci sono solo 2 che parlano a una stazione del treno, e però in quel dialogo, anzi in cui tra l'altro le cose importanti se le sono già dette, quindi il racconto comincia quando le cose sono già state dette, in quel racconto c'è talmente tutto, c'è una tale enormità, no? Per cui dico ecco ci sono dentro anch'io qui, no? Ci siamo dentro noi. Allora capisci? In questo senso il problema non è inseguire la scena o inseguire il sentimento, ma è il momento in cui quella cosa lì diventa una necessità e diventa una parola. Magari tu hai in mente di raccontare la storia di Pinocchio e cominci: ieri mia mamma mi ha dato una sberla senza dirmi perché, no? E tu magari vuoi raccontare un'altra storia, non so come dire. Molte volte la storia che abbiamo in testa può diventare una fissazione inutile, come quelli che da bambini dicevano io da grande voglio fare il medico, no? Eccetera. Continuano, hanno in testa che le fanno le elementari, le medie, il liceo, e hanno sempre in testa che vogliono diventare il medico, poi alla fine si iscrivono alla medicina, diventano medici, diventano i pessimi medici, no? Perché diventa una fissazione. Ecco, allora non facciamo, non, attenzione alle fissazioni, perché molte volte la storia che abbiamo in mente di dire non è la vera storia, magari ce n'è un'altra dietro, ce n'è un'altra che preme sotto, oppure di tutto quel disastro che ci abbiamo dentro, disastro o di tutto quel meraviglioso castello che ci abbiamo dentro, e non abbiamo ben chiaro quello che viene fuori, no? Allora la scrittura è il momento in cui da qualche parte comincia a uscire questa necessità. Il resto, secondo me, il resto è un lavoro a cui la scuola di scrittura vi può aiutare, no? Nel senso che vi può aiutare a dare un ordine e a dare un po' di semplicità. Io credo che, diciamo, il primo nemico è la complicazione, sia la complicazione, cioè quando uno non sa dire una cosa semplice vuol dire che non ci è riuscito, insomma, quando uno è complicato vuol dire che non è riuscito a essere semplice. In questo senso, appunto, secondo me dobbiamo stare attenti alla fissazione della cosa, cioè non è una fissazione, no? E tante volte quella scena, quella immagine che ci martella, e ci martella perché vuol dirci una cosa, ma noi non è che lo sappiamo subito e necessariamente che sia quella lì. Allora bisogna aspettare un po', oppure provare, riprovare, no? A me è successo molte volte, per esempio, di provare, riprovare, magari 7-8 volte, a un certo punto vado avanti un po', magari 2 o 3 pagine, e mi accorgo che a metà di pagina 2 c'era l'inizio. Ecco, ho cominciato lì, no? Così come nel finale la stessa cosa, no? Vado avanti un po', non trovo il finale, dico, ma qui adesso come faccio? Comincio a ingarbugliarmi, il finale è sempre un po' un problema. Dopodiché mi accorgo che l'avevo già fatto 2 pagine prima. Cioè, bastava far chiudere lì, tagliare. Tante volte poi quando non sappiamo trovare un finale vuol dire che l'abbiamo già fatto, che abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire e stiamo tirando in lungo perché ci siamo un po' arrotolati noi, no? In questo senso, appunto, una scuola di scrittura, avendo uno che ci sta davanti e che ci può dire, no, guarda qui, poi magari ci dice una cazzata lui, no? Cioè mica sempre quello ti dice la cosa, però insomma, avendo un lettore, uno che ti dice, ma sei sicuro di aver fatto queste cose, ti mette la pulce nell'orecchio, generalmente insomma uno che è in una disposizione buona viene aiutato, insomma, no? Ne riceve un aiuto o può anche far diventare utile magari la cosa che all'inizio gli sembra sbagliata, farla diventare utile a sé. Prego. Sì, beh, è una specie di corollario di quello che ho detto io adesso. Sì, bisogna poi che questo divertimento passi anche agli altri, cioè, come dire, per esempio noi dobbiamo stare attenti, ci sono moltissime equivoci, no? Cioè, tante, per esempio, ci sono cose che a noi piace fare e non capiamo che piacciono solo a noi, no? No, non riusciamo a far capire a un altro perché sono così divertenti. Allora, che cosa rende divertente a un altro quello che sta divertendo tanto noi? O c'è uno stile bello, uno stile forte, oppure gli eventi raccontati, diciamo, hanno realmente un livello di invenzione molto alto. Per esempio, a noi tante volte noi inventiamo le storie, diciamo, ah, guarda che bella storia ho inventato, magari è già stata scritta 30 volte, solo che noi non lo sappiamo. Ecco perché Ermanno Paccagnini diceva, primo consiglio, leggere, leggere, leggere. esempio. Quindi rischio di dire una cosa che è già stata detta, cioè, no? Il lettore che dice, sì, ma cosa mi sta facendo questo? No? Oppure il fatto di, come dire, perché esistono i filoni, le scuole, anche umoristiche, che ne so, no? Perché sono delle tracce, dei cammini intrapresi nei quali poi uno va avanti, uno sa dire, non so, in questo filone si è arrivati fin qui, no? Prendiamo l'umorismo giudaico-americano. No? Allora c'è Charlie Chaplin, si va avanti, c'è Woody Allen, no? C'è i fratelli Marx, Woody Allen, no? E uno in qualche modo capisce. Allora si va di lì, cioè bisogna stare attenti al divertimento. Un altro esempio che mi viene molto semplice, il ricordo. Cioè quando uno scrive i propri ricordi, si lascia andare al flusso delle memorie. È molto facile che si diverta, no? Perché cominci a inseguire il tuo passato, le cose, rivedi dei particolari, li metti insieme. Insomma, generalmente quando si scrivono i propri ricordi, ci sembra diventare più bravi a scrivere. Attenzione perché i ricordi sono i nostri, non sono quelli di un altro, no? Per cui nel momento in cui tu racconti i tuoi ricordi, devi ricordarti che poi li leggo io, che ne ho degli altri, non so come dire. Allora ci deve essere qualcosa che li rende molto molto forti, no? Per cui per dire, non basta mettere insieme i propri ricordi per fare la ricerca del tempo perduto di Proust. Per fare la ricerca ci vuole un problema romanzesco, non un problema memorialistico. Il problema non è solo quello di inseguire il proprio passato, se no ciascuno insegue il suo, Proust ha inseguito il suo, noi inseguiamo il nostro, non è così. Perché invece noi diciamo che Proust ha fatto una volta per tutte quella cosa lì? Quindi l'ha fatta anche per noi, per me, per te. No? Perché ha innestato la questione della memoria in una questione romanzesca, cioè in un problema che ha un carattere, che ha una forza universale. Per cui non, come dire, non sono più soltanto i suoi ricordi, ma è qualcosa che diventa una struttura, che pone un problema universale e che tenta di dare adesso una soluzione nuova e lo fa attraverso lo strumento del romanzo, ma per far questo deve anche riformare il romanzo. Quindi, creare un romanzo con una struttura nuova rispetto a prima, quindi con delle campiture, con delle architetture, come un architetto che, non so, quando Gio Ponti fece il grattacielo Pirelli, diciamo l'uso che si era cominciato a fare non da tantissimo tempo del cemento armato, permise a Gio Ponti, per esempio, di variare la struttura, e quindi per esempio il grattacielo stava in piedi, non so, cioè tenere come struttura portante, che so, le scale, mentre prima non si poteva fare. Le strutture portanti erano quelle, c'erano le colonne, c'erano i muri portanti, eccetera, mentre diciamo con altri materiali si può anche variare e quindi si possono creare anche delle forme diverse. Ecco, voglio dire, in questo senso bisogna poi appunto fare attenzione perché diciamo questo, sicuramente, però Flannery O'Connor disse anche un'altra cosa, chiedevo perché scrivi, perché mi riesce bene. È un po' di più che dire perché mi piace, non so come. Cioè Flannery dice innanzitutto, cioè, che le veniva bene. E giustamente non voleva perdere tempo, no? Quindi dice, questa cosa qui mi viene bene, la faccio. Poi al di là delle molte altre cose che lei dice, questo è, come dire, questo è, cioè, evidente che se uno non si diverte, se non gli piace fare una cosa, la fa. Cioè, o se la fa piacere, no? Oppure è meglio che faccia un'altra cosa, cioè mica detto che, ma questo io penso che se noi siamo qui è perché ci piace un po' questo, perché. poi il modo in cui un personaggio prende vita, no? O come dire, poi quando un personaggio ha preso vita, tu gliela puoi togliere, no? Cioè, ne puoi far di tutte, ma tanto lui la vita ormai l'ha presa, no? Resta il famoso assassinio di Mercuzio, parlavo con voi, vero? No? Ma io stavo pensando anche, se voi leggete nei Promessi Sposi, la figura della monaca di Monza, no? È realmente una figura, un personaggio all'incontrario, cioè prese su questo pesciolino dal mare, era talmente vivo che ha potuto rappresentarlo dentro una tomba, come, non so, come dire, anche da morto, perché poi è la storia di una sepoltura, diciamo praticamente fin dalla nascita, no? Cioè è una che viene sepolta fin dalla nascita. C'è un punto terribile quando lei viene interrogata se ha veramente la vocazione, se è stata costretta, a un certo punto questo le chiede, ma tu sei stata costretta oppure vieni di tua libertà? E Manzoni dice una cosa lancinante, a quel punto dice, in quel momento la verità le venne davanti agli occhi con tutta la sua forza, ma per dirla si sarebbe dovuta raccontare una storia e lei non ne ebbe il cuore. Questo qui è interessante perché lei è una che resta senza storia. Ecco, capisce? Cioè lì uno scrittore ha talmente realizzato la vita del suo personaggio che lo può presentare anche come un personaggio senza vita. Non so come dire. E noi lo vediamo vivere di questa vita senza vita. Però, ripeto, ci vuole anche quella attenzione, ci vuole quel lavoro, no? Per cui diciamo questo piacere che noi proviamo, questa gioia di vedere che i personaggi cominciano a camminare, a zampettare, a saltellare come vogliono loro, no? senza essere, come dire, delle mummie, no? Presente, c'era per esempio quando si studiava a scuola, si dice Manzoni fa dire al suo personaggio quelle parole che l'autore mette in bocca, se le parole le ha messe in bocca al suo personaggio, vuol dire che il personaggio non c'è, perché un personaggio vero non si fa mettere in bocca le parole, oppure come la monaca di Monza che effettivamente si fa mettere in bocca le parole ma continua a sputarle, no? Ecco, questo per dire, insomma, però stiamo attenti perché questo qui nasconde degli equivoci, nasconde un pochino delle... Per cui diciamo cioè la vita dei personaggi che creo io si misura, entra immediatamente nella vita di tutti i personaggi della letteratura. No? Allora il piccolo personaggio che creo io si trova di fronte ai personaggi di Proust, di Kafka, di Manzoni, di Carver, di chi volete voi, insomma, no? E quindi bisogna starci, bisogna che ci stiano, che ci convivano, che li vediamo che vivono per 3 secondi e poi plaf. Per questo bisogna lavorare. Uno. Adesso non consideriamo. No. No, è il contrario di uno sfogo. Attenzione, bellissima, giustissima domanda. Quando si dice quello, in questo romanzo si avverte una necessità. Attenzione, perché la necessità non è la necessità di quello che lo scrive, la necessità è la necessità del romanzo. È una necessità oggettiva, non è una necessità soggettiva. Hai fatto benissimo a fare questa domanda, te ne sono grato, perché questo è realmente l'equivoco base. Cioè la parola ha un'oggettività, quindi mentre lo sfogo è una cosa completamente soggettiva. Allora, questo non vuol dire che lo sfogo non possa essere anche un'opera d'arte, no? Però Per esempio, gli antichi insegnavano la retorica, l'invettiva, per esempio, è un genere letterario. Cioè, bisogna sempre ricordarsi che si opera con dei mezzi letterari, che sono le parole, le frasi, i periodi, i toni, i registri, le scelte stilistiche che facciamo, quindi più coordinate, più subordinate, il sindeto, la sindeto, tutte queste cose qui. Cioè, bisogna sempre ricordarsi che questi sono tutti strumenti. Cioè, noi lo sfogo lo facciamo attraverso tutte queste cose. Per cui, anche se ci vogliamo sfogare, però è facendo una cosa, come dire, con una sua, diciamo, oggettività, quindi diciamo, usando gli strumenti del mestiere, che allora anche lo sfogo può diventare letteratura, altrimenti resta uno sfogo, no? Cioè, l'invettiva, ci sono delle invettive meravigliose nella storia della letteratura, e bisogna essere capaci di farle. Ci sono espressioni di indignazione memorabili, bisogna essere capaci di farle. Cioè, non so se mi spiego, altrimenti. Però io credo una cosa, insomma, che queste cose qui poi le si capiscono nella semplicità del lavoro. Cioè, non occorre essere Einstein per capire queste cose qui. Cioè, tu, dobbiamo sempre pensare, insomma, che il nostro è, prima di essere arte, è un artigianato. Per cui c'è un aspetto artigianale, cioè tu esprimi quello che tu sei, esprimi te stesso, non perché ti metti lì e dici adesso voglio esprimere me stesso, non so se mi capisci, ma tu esprimi te stesso facendo bene quello che devi fare, no? Allora lo sfogo uno scrittore lo deve considerare una materia letteraria come tante altre, da trattare con gli strumenti che sono dati, capisci? No? Poi tra le cose che si fanno artigianali, a un certo punto sorge quella in cui si dice: ah, accidenti, che forza questa cosa qui. Ma molte volte la forza è qualcosa di cui l'autore stesso, vuol dire, non si rendeva conto. Facciamo un esempio classico. Beethoven ha scritto insieme la quarta, la quinta e la sesta sinfonia. Anzi, per la verità, ha cominciato la quarta, poi l'ha lasciata lì e poi ha scritto insieme la quinta e la sesta. Adesso tutti presso poco conosciamo le sinfonie di Beethoven, e tu, diciamo, trovami due opere musicali più distanti tra loro della quinta e della sesta. Non c'entrano proprio niente una con l'altra, sono due cose più diverse che si possano immaginare. Ora Beethoven le scriveva contemporaneamente, proprio aveva lì le partiture, diceva: ma sì, adesso faccio un po' la quinta, per un'oretta lavoro la quinta, poi adesso per un'altra oretta lavoro la sesta. Ha fatto così, tant'è vero che le ha consegnate insieme all'editore, e l'editore le ha numerate col numero 5 e il numero 6 semplicemente per come gli erano state presentate. Se le cartellette erano l'incontrario, la quinta diventava la sesta e viceversa. No? Allora, eppure tu ascolti la quinta di Beethoven, non sembra che non esista nulla al mondo di più assoluto, di più necessitante della quinta, no? Cioè, già l'attacco, diciamo, è un attacco in cui c'è la creazione del mondo, no? In quelle quattro notte, no? con cui inizia la quinta. In realtà nello stesso tempo stava lavorando alla sesta. Allora, questo vuol dire che Beethoven ci ha ingannato? Assolutamente no. Vuol dire che usava dei materiali diversi, trattandoli in modo diverso, e sono uscite queste due sinfonie, no? E la necessità, che ci appare così evidente nella quinta sinfonia, e secondo me anche nella sesta, che non è meno bella, è una necessità del, come dire, che sta nella forza con cui lui faceva queste cose qui, non so come dire, capisci? No, non era nella come dire, in quel fremito, no? Tante volte il fremito fa far cazzate, è meglio fermarsi un attimo quando c'è troppo fremito, no, non so come, capisci? E cioè io credo una cosa, che quando noi a un certo punto abbiamo bisogno di dire una cosa, abbiamo voglia di dirla, tante volte noi non sappiamo bene, cioè voglio dire, io vi invito a diffidare un po' di quello che avete in testa voi, come faccio io, come diffido io, cioè non dovete pensare che la storia che avete in mente di raccontare deve essere proprio quella lì, a meno che appunto non dobbiate informare qualcuno di fatti. Se tu dici no, io devo scrivere una storia perché Luca Cordero di Montezemolo è un pedofilo e io lo posso dire perché ha cercato di circuirmi quando avevo 5 anni, no? Allora diciamo tu, è un'informazione che tu dai, non so come dire, tu informi il mondo che è successo a questa cosa. Non so chi ti pubblica quel libro lì, secondo me, no? Il Caos Edizioni forse te lo pubblica, poi riceverete tante di quelle querele, che forse saresti seppellito dalle querele, però anche se è vero, anzi ancora di più se è vero, però diciamo, se tu non devi informare, non so, ero a Santa Maria di Leuca, ho visto affondare una nave, nessuno ne ha mai parlato, però io ho visto questa nave che affondava là al largo, non ho potuto far niente, l'ho vista, nessuno ne ha mai parlato, ve la racconto io, no? Ecco, però diciamo, se non è così, se sono invece frutti della nostra fantasia, è, in questo senso è bello, perché quando tu ti metti a scrivere, tu cominci a fare quella cosa lì e ti accorgi se ti piace farla o se magari poi la scrittura stessa non ti porta da qualche altra parte. Igor Stravinsky, che non era uno sprovveduto, diceva che molte volte quando a lui veniva un'idea musicale e si trovava per strada, cercava di dimenticarsela, perché dice, io mi fido solo delle idee che ho quando lavoro. Peraltro lui raccontava anche che molte delle migliori idee musicali che gli sono venute non solo quando era al pianoforte, ma quando non aveva nessuna idea e lasciava andare un po' le dita sul pianoforte, no? Mettendo insieme due accordi che non c'entravano niente l'uno con l'altro, provando solo a vedere come stavano insieme, ha fatto l'accordo più famoso della musica del XX secolo, che è quello della Sagra della Primavera, no? Questo insomma è per dire come tante volte è proprio la scrittura può essere un aiuto per capire cosa realmente ti stava a cuore, perché molte volte quello che ci sta a cuore sta un po' celato dietro un'immagine. Allora noi dobbiamo sempre stare attenti che non è all'immagine che noi dobbiamo servire, ma è quello che sta dietro, che a volte può coincidere con l'immagine, ma tante volte, anzi forse più delle volte, no. Lei doveva fare una domanda. Chiaro. Però vede la scuola di scrittura, però in questo caso è una cosa che può essere utile, può essere, io non è che considero così necessario fare la scuola di scrittura, però può essere utile, cioè nel senso che lei scrive quella sua cosa che non sa neanche lei che cos'è. Noi adesso l'abbiamo chiamata sfogo, ma chissà se è uno sfogo o se è un'altra cosa. Cioè la verità è che molte volte noi non sappiamo niente di quello che facciamo. In questo caso c'è qualcosa che ci piace oppure che ci sta a cuore, e noi lo buttiamo giù. Dopodiché sì, c'è il Braga di turno e dice: no, aspetta, non dir così, togli questa frase, correggi qui. E facendo questo lavoro, poi ti dice: bene, la prossima volta riportamelo con questa cosa. Poi sviluppa qui c'è, per esempio, c'è questa bella idea, tu me l'hai buttata lì così. perché non vacci dentro, non so, capisci? Ovviamente tu dici, stamattina sono uscito per comprare, magari tu vuoi raccontare che sei uscita per andare a comprare il giornale e dal giornalaio c'era un signore che si sentiva male, l'hai dovuto accompagnare all'ospedale, che ne so, che si è sentito male lì, no? E tu allora cerchi di raccontare questa storia, dico una cretinata che mi viene in mente così, e non so, e parlando del cane della portinaia che ti abbaia sempre mentre esci, e con la portinaia che magari lo richiama, no? E tu magari sulla voce di quella portinaia magari usi un aggettivo che a Braga piace. Perché hai scritto che la voce di quella portinaia era così? Ma perché, eccetera, no? Ma chi è questa portinaia? Allora metti, cominci a essere incuriosito, non so se capisci. No? Allora, tante volte, come dire, in questo senso è come quando si fa psicanalisi, no? Che anche questo è un esercizio che non vi consiglio di fare, cioè se volete farlo, però insomma, magari può essere utile, insomma. No? Però nella psicanalisi voi sapete, no, che l'analista sta zitto generalmente, no? Cioè, di so, almeno, cioè, perlomeno c'è una scuola per cui l'analista sta zitto. E tu parli, 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 no? E gli racconti la tua vita e tutto. Cioè, a un certo punto tu usi una parola. Fermi, come hai detto lì? Ripeta. No, ma perché ha detto questo? No, ma così mi è venuto. No, 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 fermo. Ecco, non so come dire. A volte, diciamo, può essere utile la scuola di scrittura, nel senso, in un altro senso, non nel senso psicanalitico, no? Ma nel senso che anche uno sfogo può essere. Tu puoi cominciare a scrivere così per un impulso, cioè puoi fare un. E poi magari uno legge e dice, no, guarda, però è interessante. Magari perché ci ha trovato un punto. Allora, obbligandoti a dare ordine, a togliere le parole ridondanti, no? Ieri, per esempio, a Pavia, all'Università di Pavia, ho fatto fare in un corso di critica dello spettacolo, ho fatto fare degli scritti e uno gli ha detto, tu prova a recensirmi un disco. E gli ho detto io che disco doveva recensire, perché questo sta facendo una tesi sulle marce funebri, no? Allora io gli ho, come forse qualcuno di voi saprà, il jazz, all'origine del jazz ci sono molte marce funebri, cioè la marcia funebre è uno dei generi usati, perché le marce funebri erano tra le poche occasioni in cui venivano usati gli strumenti musicali, e gli strumenti musicali si insegnavano a suonare nelle scuole di musica, che erano scuole di tipo occidentale, perché si insegnava il clarinetto, il corno inglese, il basso tuba, il violino, non so, si insegnavano quegli strumenti che non erano strumenti afroamericani, no? Per cui come dire, le marce funebri venivano suonate con quegli strumenti, soprattutto fiati, trombe, eccetera, da cui poi si sviluppò, furono una delle cose in cui l'elemento culturale afroamericano e la tecnica europea, invece di origine europea, si mescolarono e fecero nascere questa esplosione del jazz, no? E questo ragazzo comincia la sua recensione dicendo Jazz, il titolo di questo bellissimo disco di Ray Cooder, che si chiama Jazz, dice Jazz è un disco del 1978. Dico questo, dice perché la cosa ha il suo significato. Io dico, ferma. Quando tu dici jazz è un disco del 1978, hai già detto moltissime cose. È inutile che tu specifichi che vuol dire molte cose. No? Cioè, nel momento in cui tu dici una cosa, non so se mi spiego. Allora, una scuola di scrittura serve a questo. Che to, questa cosa l'hai già detta, non ti ripetere, fai così, no? E tu impari le cose che devi dire a dirle secondo un ordine che comincia ad essere oggettivo. Allora capisci che devi dare un ritmo, che le cose su cui lavori non sono solo i tuoi pensieri, non so se capisci, ma sono proprio delle parole, delle frasi, c'è cioè una sintassi, delle tonalità, no? Allora diventa anche molto più bello, perché ti accorgi che non hai solo un tasto da pigiare, che è il tasto del tuo sentimento momentaneo, no? Ma ne hai tanti, mi capisci? Hai una tastiera più complessa. Ecco, in questo senso, appunto, e la questione della necessità poi viene fuori, insomma, da sola, cioè non è che noi dobbiamo cercare la necessità, anche perché la necessità non è una cosa che si cerca, cioè la necessità o c'è o non c'è, no? E probabilmente si nasconde tante volte dentro di noi, però diciamo poi nel mezzo del cammino di nostra vita o la metamorfosi piuttosto che addio alle armi, eccetera, sono cose che, o i promessi sposi, sono cose che avvengono come, insomma, qualcosa, diciamo, è una necessità che si rivela anche a chi scrive, insomma, no? C'era là in fondo. Guarda, secondo me qui c'è un problema, cioè anche qui dar vita ai personaggi non è una cosa che viene perché noi ci mettiamo lì a dire adesso devo dare vita ai personaggi, anzi generalmente è un ottimo modo per non dargli vita questo, no? La prima cosa che mi colpisce dicendo questa, tu di dove sei? Sei di Milano, benissimo, molto importante, come dire che quel disco è del 78, allora... Qui abbiamo una persona che è di Milano, che ha sempre lavorato e dopo 25 anni non ne può più del suo lavoro. Allora, la prima cosa che io mi chiedo è, scusate, Milano è la capitale del lavoro. Allora, tu dici, è un problema molto mio personale. La cosa interessante è che non è un problema solo tu, cioè che il tuo problema personale è diventato un dramma molto caratteristico della nostra città, che è una città a cui è stato portato via il gusto del lavoro. Perché Milano è una città, come dire, che ha sempre avuto il gusto, il piacere del lavoro, la cultura del lavoro. Io poi ho le mie tesi su questa vicenda, qui potremmo parlarne, però è molto interessante quando si hanno delle idee così, perché questo tuo romanzo, io te lo sto dicendo perché tu lo presenti come una questione personale, ma è evidentemente un romanzo sociale, ed è anche un libro su Milano quello lì, perché secondo me tocchi una questione cruciale. Allora, secondo me c'è una cosa abbastanza bella da fare, è chiacchierarne con qualcuno, no? E per esempio non so, cercare la location, cioè in questo caso per esempio potrebbero essere tu devi dire benissimo, io ho moltissimo, ho fatto, non so, 25 anni di lavoro, una famiglia, cose, i colleghi più vecchi, i colleghi più giovani, chi viene, chi se ne va, è cambiato l'amministratore delegato, eccetera, bla 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 bla, il capo del personale è un tipo così, che fa così, che viene dalla Bocconi, la Bocconi, i modelli di economia aziendale sono tale, e tutto. Alla fine di tutti questi elementi, secondo me tu devi cominciare a dire, bene, scegliamone un paio. Ti faccio un esempio, scegliamone un paio che diventano l'asse, un po' come ha fatto Gio Ponti, no? Dice, vabbè, scegliamo una struttura portante, le scale, potrei scegliere un'altra, no? Così tu, diciamo, che scrivi nell'epoca del cemento armato e delle nuove tecnologie di costruzione, tu puoi usare molti elementi, puoi dire di tutti gli elementi della mia storia, ne scelgo, che so, esempio, tu dici, perché ecco, lì è molto importante ridurre il campo, perché un buon modo per far nascere i personaggi è quello di ridurre il campo. Per esempio, tu dici, non so, la mia ossessione col capo del personale. Il capo del personale mi manda a chiamare e mi dice così. Allora diventa tutta la questione del capo del personale. Allora, oppure, non so, gli happy hour. Ormai ci si parla solo all'happy hour oppure per telefono. Il capo del personale dice limitare le conversazioni interne. La nuova circolare. No? Allora, faccio un esempio, sto dicendo le cose che mi vengono in mente adesso. Cioè, secondo me, non ti devi porre il problema a fare i personaggi che vivono di vita propria. Cioè, non ne vieni più fuori. Almeno, così te lo dico, occhio e croce. Cioè, io so che non ne verrei più fuori io. Ecco, diciamo così. Poi magari tu invece hai un altro tipo di talento, ecco. Io so che non ne verrei fuori. Allora lì la cosa interessante è dire, bene, il mio racconto è fatto di molte cose. Noi dobbiamo sceglierne, però questa è, diciamo, quella che nella vecchia retorica si chiama la metafora, no? Cioè, io devo dire 50 cose e ne devo scegliere 3 per dire le altre 47. Non so se capite. Cioè, ci deve essere qualcosa che si fa carico anche dell'altro. Allora lì la cosa, la prima cosa da fare in questo è restringere il campo e vedere anche così a naso, fidatevi del vostro naso, dove siete più attratti. Poi dopo cosa rispondeva Testori, Giovanni Testori, quando gli chiedeva: ma perché hai scritto questa storia? O perché l'hai scritta così? E capisci? Secondo me questa è un'operazione, insomma, che viene spontanea. No? Cioè, se io devo raccontare, raccontare la storia di un padre che scopre che suo figlio è omosessuale. Accidenti, cioè hai 3 milioni di elementi. Benissimo, tu devi assolutamente sceglierne 3 o 4. No? Metti che questo è un padre cattolico, molto cosa, quindi anzi un po' all'antica. Allora va dal prete. Metti che questo prete invece lo prende in giro, cioè è ciò che fa narrativa tante volte e che fa personaggio è il fatto che tu dici, bene, il personaggio dovrebbe essere, allora questo padre affranto per la sua scoperta va dal prete che gli dice bla 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 bla. No, invece metti che il prete gli dice un'altra cosa, ma di cosa ti preoccupi? Non so come dire, capisci? Allora salta fuori. No, cioè, di solito, diciamo, la letteratura la fa molto l'imprevisto, no? Cioè sempre qualcosa, come dire, di inatteso, sempre qualcosa che ti dice, dovrei andare di qua, no, invece andiamo di qua. È un po' come le scuole di scrittura, quando vi danno troppe istruzioni per l'uso alla scuola di scrittura, bisogna a un certo punto, che potrebbe essere un buon metodo, darvene troppo, dovete fare così, il racconto si fa così, i personaggi si fanno così, le scene si fanno così, una scena di montagna è così, prima si descrive la montagna, poi gli alberi, poi gli uccellini che cantano, eccetera, la scena di sesso, prima ci si spoglia, dopo, no, benissimo. Fare il contrario, scena di sesso, prima scopriamo, poi ci spogliamo, via, no? Cioè bisogna fare il contrario. Deve nascere in voi, cioè potrebbe essere un buon modo, Una scuola di scrittura piena di istruzioni per l'uso. E lì si vede se in voi, potrebbe essere un modo per spingere, per esasperarvi talmente, che a un certo punto dici, benissimo, faccio il contrario. Perché? Perché questo potrebbe essere un buon modo per fare letteratura. Non so se capisci, cioè io ho affastellato un po' le cose, ma è solo per dire, insomma, secondo me la prima cosa da fare è vedere di quanti elementi ha fatto il tuo, grosso modo, il tuo racconto, per esempio, quanti ambienti ci sono, quanti personaggi ci sono, quanti tipi di rapporto ci sono, dopodiché dici benissimo, rastremiamo e mettiamo due, per cui se devo parlare, se io decido che diciamo, tengo gli happy hour come punto fondamentale, non so, per esempio, decido di alternare parti in terza persona a dialoghi, però i dialoghi li facciamo solo all'happy hour. Perché? Perché al lavoro, per l'ultima circolare, non si può parlare, quindi diciamo al lavoro si parla solo di lavoro, i dialoghi sul lavoro non ce ne sono. Allora, per esempio, può diventare allora che della tua frustrazione, del tuo rapporto col capo del personale, eccetera, si parla all'happy hour, no, dove ci sono molti altri elementi, perché all'happy hour c'è anche lo stuzzichino, stasera cosa hanno fatto? Hanno fatto il risottino con le fragole, no? E eccetera, oppure stavolta c'è l'happy hour tutto giapponese, tematico, no? Ecco, non so se mi spiego. Allora, e tutto entra. Cioè, è anche il fatto di far giocare insieme degli elementi diversi, no? E lì, secondo me, la cosa interessante è che se tu riduci, dice, scelgo come punti base, colonne, queste due cose, no? Perché più sono poche, più tu semplifichi, e più sei costretto dentro questa semplificazione a far entrare appunto le cose diverse, per cui c'è la tua incazzatura col tuo collega e insieme però c'è guarda che hanno messo il salmone col mango, non so, dico una stronzata, cioè perdonatemi, cioè non chiedetemi conto all'ultimo giorno delle cose che vi dico. Io procederei per questa semplificazione, poi vedi che i personaggi vengono, cioè ti saltano fuori, se devono saltare fuori, però io, non so, io farei così. C'è ancora, prego. Non è così obbligatorio. Giusto, diamo le cose il loro posto. Ti sei spiegato? Allora, no, mi veniva subito alla mente una scena calcistica, cioè tu metti che tu sei ti piace giocare a pallone e giochi in attacco, perché fai dei gol, evidentemente, cioè se tu ti mettono in attacco dopo 15 partite non hai fatto neanche un gol, o ti mettono fuori squadra, ti dicono no, come vai in difesa, prova a vedere se sei bravo, no? Vedi che tu invece appunto segni molti gol, eccetera, no? Poi a un certo punto ti vedono una squadra un pochino più importante, così, e ti prendono e dicono ma è interessante questo qui, no? Noi lo prendiamo, allora entri in una squadra un po' più importante, eccetera, lì devi cominciare a giocare con difensori un po' più bravi, con portieri un po' più bravi, eccetera, e le cose cambiano, cioè è tutto. Allora, vuol dire, il fatto diciamo, magari tu non so certe cose che non so, ti è sempre piaciuto guardare, magari tu a casa tua hai non so, i DVD con i più grandi attaccanti di della storia, no? E ti è sempre piaciuto vederli. Però a un certo punto viene il momento in cui, non so, un giorno in una partita ti arriva un traversone in un certo modo e tu fai un movimento e cichi e ti arrivano i fischi di tutti, no? Ma tu torni a casa, prima un po' demoralizzato perché ti hanno fischiato, poi pensi, però aspetta però, se ben mi ricordo Van Basten in quella partita ha fatto in un certo modo, ha fatto quel movimento lì, aspetta che vado a rivedermelo. Allora comincia ad andartelo a rivedere, non so, ecco, diciamo, questo, perché questo avvenga, primo, evidentemente ti deve piacere il calcio e devi avere già le cassette di Van Basten, i DVD dei grandi calciatori, perché altrimenti questa cosa qui non la puoi fare. Ecco, e secondo. Dici, aspetta che vado a vedere. Ecco, ha fatto così. Allora, quella cosa che tu hai sempre ammirato, senza vedere esattamente il nesso che poteva avere con te, in quel momento lì comincia a avercela. Dice, no, aspetta, allora lui fa così, mette il ginocchio in questo modo. No? E allora, dopo che... Il rapporto tra scrittura e lettura, noi potremmo dire che è un po' così. È verissima la prima cosa, a scrivere si impara scrivendo, a leggere si impara leggendo, le cose nascono su se stesse. Vuol dire, come a far teatro si impara facendo teatro, no? Cioè, prego. Certo, ma non è così, non è così. No, sì, tu prima di tutto, allora il giocatore è lo scrittore. No? Allora, viene il momento in cui tu dici, ma di fronte a questa soluzione, di fronte a io qui mi sono impappinato, però Jack London lì ha fatto in questo modo. Però tu devi aver letto Jack London, non so se capisci. E devi aver letto Jack London, non perché pensavi che un giorno ti sarebbe diventato utile. Perché per risolvere quel problema, ma perché ti piaceva leggerlo. Non so come dire. Io trovo strano che a uno piaccia scrivere e non gli piaccia leggere. Ecco, diciamo, cioè vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Io penso che le cose stiano così in modo molto semplice. Cioè, è evidente che se io mi trovo di fronte a un problema narrativo e non so come risolverlo, magari l'hanno risolto in 50, in 100, però siccome io non lo so, voglio dire, resto lì col mio problema. No? Come quelli di Porta Romana Bella, che resta come un pirla col primo amore, cioè tu resti lì, no? Mentre, allora in questo senso. Per questo dicevo, tu ce l'avevi già i DVD di questo qui, cioè non li avevi perché volevi studiare come faceva Maradona, credo che sia impossibile, ma perché ti piaceva un fracco guardarlo, no? Poi dopo un po', a un certo punto dici, sì, però ha fatto quella cosa lì da cui io, ecco, provo a fare anch'io così, ma magari... 90% delle cose che faceva Maradona nessuno le ha mai potute fare. Poi magari c'è quel 10% che dice, ecco lì, questa cosa qui la posso fare anch'io, no? Ti abitui, la fai, la rifai, la rifai, la rifai finché ti diventa spontaneo, no? E quindi diventa un pezzo del tuo repertorio. Cioè, in questo senso, diciamo, questo però lo si vede nella scrittura, perché se uno ha letto solo Samuel Beckett, e mi viene a portare un suo romanzo, lo si vede benissimo, no? Mentre se ne hai letti 50, è molto più probabile che tu questi 50 ti aiutino a trovare la tua voce personale, cioè nel senso che hai 50 che ti aiutano a trovare le soluzioni, mentre se le soluzioni te le dà sempre Samuel Beckett, no? cioè è chiaro che tu poi scrivi come lui, no? Mentre se ce ne sono 50 dici, ah, Samuel Beckett ha fatto questo, però James Joyce ha fatto quest'altra. Invece guarda questo qui che l'ha fatta. Allora tu cominci a dire, ecco, diamo. Allora cominci già chiedendoti, ma di queste tre qual è quella che mi va meglio? Mi va meglio questa. E tu cominci a dire, perché mi va meglio questa? Per questo, questo. Allora cominci a renderti più consapevole un pezzettino di quello che fai. È un po' così, insomma, no? Se poi ci si aiuta, è meglio. No, io non, nessuno mi ha aiutato. Prego. Cosa vuol dire a sé stanti? Tanto le piace farlo. Bene. Ma presente quel film di Totò, con Totò e Aroldo Thieri, no? Dove c'era la mamma di Aroldo Thieri che era una donna ciccionissima, no? E si diceva, ai come soffro, si sedeva sulle sedie e le rompeva sempre, no? Crac, cadeva, no? Alla fine rivede suo figlio, lei aveva detto solo questa frase, come soffro, rivede suo figlio, ah, oh, figlio mio, come sono felice, ma soffro, no? Allora lì, diciamo, nella sofferenza però un po' ti deve piacere, cioè. Ma sì. Vabbè, ma adesso sai, l'inizio e la fine, ma bisogna vedere il momento, insomma, cioè cioè, uno riesce a capirlo da solo, oppure lo si capisce magari facendolo leggere a qualcun altro, ci si mette, si dice, no? Cioè, ripeto, è quello che dicevo a lei, come che ti chiami? A Valeria, un po' quello che dicevo a Valeria, cioè, tante volte tu non sai bene quello che stai facendo, appunto, può essere anche un momento così, diciamo, in cui le cose. Però, diciamo, sì, diciamo, la confusione, ecco, diciamo, bisogna. Ecco, un insegnante di scuola di scrittura, per esempio Braga mi sembra che sia il tipo giusto, è quello che può portare dalla confusione all'errore. È già un bel passaggio, secondo me. No? Dicevano gli antichi scolastici, Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione. È più facile che la verità emerga dall'errore che dalla confusione. Allora, il passaggio dalla confusione all'errore, no? Cioè, per esempio, non so, se tu mi porti un testo tutto ingarbugliato, la cosa che ti dico è vai avanti, vai avanti, vai avanti. Dopo un po' ti dico, ma qui com'è, no? Allora, quando io comincio a vedersi dentro qualcosa, ti dico, aspetta, fermati, fai una cosa così. Poi a un certo punto, magari dialogando, andando avanti ancora un po', eccetera, cominciano a venire un inizio e una fine. E ti dico, benissimo, allora la storia potrebbe essere questa qui, che il tizio che fa così e poi finisce così. No? Allora ti dico, dai, parti. Dopo 2 volte, ma non mi viene perché mi viene da dire un'altra cosa. No, no, prova a stare su quella. E lì, sai, sono anche molto dei tentativi poi che si fanno. Sì, scrivi in prima persona, magari comincia a immaginare di essere un'altra cosa. No, comincia a fare, non so, memorie di un gatto. Di un gatto che eredita. Non so. Devi provare, cioè, sai, poi anche l'io. Cioè, come dire, cioè non pensiamo di essere. cioè, che l'io è questa cosa qui, che è qui, adesso, che fa questa cosa qui. L'io è una molteplicità, sempre per le citazioni latine che mi piacciono tanto questa sera, no? C'era la classica definizione dell'anima umana, no? Che anima est quodam modo omnia. In un certo senso l'anima è tutto. Quindi anche l'io, diciamo, l'io in un certo senso è tutto. Quindi molte volte noi siamo in difficoltà perché ci blocchiamo su un io ristretto, no? Mentre appunto in questo senso tu dici, beh, la terza persona non riesco ancora a usarla, benissimo. Allora, non so, comincia a fare, questo però è Braga che te lo devo dire, comincia a fare che se tu vuoi parlare di tue cose, tue personali, ti lascio usare solo la terza persona. No? E se tu vuoi usare la prima devi essere qualcosa, non so, io sono quella lampadina lì, non so, non so se mi spiego, sono un'attrice di Hollywood che in realtà però è un replicante, no? Ecco, diario di un alieno che si è travestito da onorevole Casini, non so, ecco. Ecco, cioè in questo senso per esempio potrebbe essere un giochetto, perché poi, ripeto, è anche intuire qual è il gioco che uno poi fa volentieri e che può portare a uno sblocco. Secondo me dobbiamo sempre ricordarci che l'io è una cosa immensa, l'io è grande come l'universo, per cui mai, come dire, quando noi siamo bloccati su un problema vuol dire che noi non siamo del tutto noi stessi in questo momento qui, no? Allora, diciamo, la letteratura ha anche una funzione di ironizzazione, non so se è una bruttissima parola, non usatela mai, ma cioè, può avere una funzione di prenderci un po' in giro, per esempio, no? E aiutarci appunto a prendersi in giro, per cui non so, inventarsi una situazione folle. No? E non so, diamo credibilità, racconti, non so, voglio dire, io sono una pianta carnivora che si innamora di una mosca, che vorrebbe mangiare, ma si è innamorata della mosca. Ecco, se tu dai credibilità a un dialogo tra una mosca e una pianta carnivora, per esempio, cominci a essere una scrittrice, no? Tra un droide e una roccia che spunta su una cascata, non so, ecco. Per cui, ecco, in questo senso, per esempio, non so, appunto, giocare. Allora, benissimo, questo io un po' bloccatino per tutte le vicende biografiche, eccetera, prendiamolo in giro e raccontiamolo solo in terza persona, no? E invece in prima persona tutto fuorché questo. Quindi la cosa più folle. Ecco, cioè a questo punto ti vengono in soccorso, non so, gli scrittori che ami di più, e dire, voglio, facciamo un racconto alla Italo Calvino, alla Cosmicomiche, sulla mia situazione, oppure facciamo, capisci? Cioè, poi non so chi ti piace. Sì. Ecco, no, appunto, si possono fare, cioè, mai tenere, come dicevo a lui, insomma, com'è che ti chiami, scusa? Giancarlo, Riccardo, come dicevo a Riccardo prima, come dire, la creazione nasce sempre nell'introduzione un po' insomma, nel cambiare un po' le carte in tavola, ecco, sono sempre utili nel crearci degli imprevisti. In questo senso, insomma, un insegnante, poi siete abbastanza grandi da non aver più bisogno così spasmodico di quello che vi capisce, che vi valorizza pienamente, può esserci anche quello che non ti capisce, ma proprio non capendoti ti aiuta. No? Perché poi siamo nell'età in cui siamo noi che dobbiamo capirci e chi abbiamo di fronte è un aiuto magari imprevedibile, imprevisto, a questo lavoro qui, che è quello poi più importante. Ultimo. No, no, ma no, io ho sempre pensato. Beh, allora, io quest'anno ho tenuto in Cattolica un corso di etnografia narrativa, di cui sono molto fiero perché l'ho inventata io, l'etnografia narrativa. E ho fatto fare a alcune ragazze del corso, devo dire, facoltà di sociologia, pochi ma buoni, gente che sapeva. Una ragazza ha detto, vabbè, allora raccontiamo dei pezzi di Milano che ci piacciono. Una fa, dice, ma io vorrei raccontare il Corso Como perché ci andavo sempre da bambino con i miei genitori, e poi adesso è diventata così, e poi mio papà lavora per una catena di moda e vorrei raccontare il Corso Como, va bene, racconta il Corso Como. Allora, questa ragazza molto brava mi ha fatto una bellissima descrizione, ha detto allora come si può fare, vediamo tutti i numeri civici, che esercizi commerciali ci sono, insomma il PIL di Corso Como da dove nasce, no? E poi quando questa si è accorta che il PIL nasceva soprattutto dal mercato della droga, gli ho detto vabbè, ma magari nelle discoteche vacci col tuo amoroso, non darci solo, perché era mingherlina lei. E lei ha fatto una bellissima intervista a un cartolaio che non vuole vendere il suo bugigattolo lì in Corso Como, e gli hanno offerto un milione di euro, ma per un vero buco, questo qui non vende. Allora lei è andata a intervistarlo e ha chiesto, ma perché lei non vende? Io ho risposto, senta, fa, dice, c'ho 70 anni quasi, grazie a Dio la salute, insomma, me la cavo, ho due figli, già tutti e due sposati, sono nonno di 4 nipotini, hanno il loro lavoro. Siete, io la mattina mi alzo, mangio il caffè latte, scendo giù, apro la Claire e vengo qui a lavorare. Oltretutto, siccome hanno chiuso molti altri cartolai, ho anche molti clienti. Il giorno che io vendo questo negozio, ho 1 milione di euro, cosa faccio? Dico a mia moglie, cioè dai, andiamo alle Canarie, settimana alle Canarie, torniamo indietro. Adesso cosa facciamo? Andiamo a Parigi, settimana a Parigi. Poi dopo andiamo a New York, e dopo mi rompi bal. No? Fa questo qui. Lì è molto chiaro perché questo qui ha rifiutato 1 milione di euro, no? Perché il 1 milione di euro gli toglieva la possibilità di fare una cosa che gli era sempre piaciuta, no? Questo ci dà l'idea, insomma, che il lavoro, la vecchia cultura del lavoro milanese, è una cultura del lavoro che nasceva un po' dall'attaccamento, dall'affezione. È diciamo, nel lavoro c'è sempre stato un elemento affettivo molto forte, no? Il padrone della bottega, no? Che si affeziona al suo garzone perché lavora meglio dei suoi figli, che i suoi figli sono dei cialtroni, dei pelandroni, no? Mentre lui è il meglio anche, è il più bravo, cioè il più se bravo, allora vuole fargli sposare sua figlia non vuole, lui si dispera perché vuole, no? E perché lo vuole tirare in famiglia, e tutto, cioè questa idea molto affettiva, molto che è, diciamo, alla base della grande cultura del lavoro milanese, no? Una delle cause, le cause sono tante, tantissime, no? Una delle cause, secondo me, in ordine di tempo, una delle ultime, è stato quando, soprattutto nell'Università Bocconi, si sono insegnati a quella che poi è stata la classe degli amministratori delegati, dei giovani manager, di tutte queste cose qui, eccetera, si sono insegnati dei modelli aziendali che venivano dagli Stati Uniti soprattutto, che sono molto fondati invece su un'ipercompetitività, sul fare le scarpe all'altro, sulla carriera, su tutte queste cose qui, che secondo me hanno rovinato il piacere del lavoro a Milano, perché hanno introdotto un elemento culturale più, diciamo, da società protestante. Adesso non voglio dire che il cattolicesimo e il protestantesimo c'entrino in prima battuta. Così, io penso per esempio che tra le moltissime cause di una disaffezione al lavoro in una città come Milano, che del lavoro ha sempre fatto la sua bandiera, no, ci sia anche questo fatto che non ci si ritrova più in un gusto delle cose che magari i nostri genitori, i nostri nonni ci avevano insegnato e ci avevano trasmesso. Ecco, questo può essere, ma forse è un cinquantenne che sta parlando, magari un venticinquenne, un trentenne dicono delle altre cose, insomma. Figuri. Ascoltate, noi credo che non ci rivedremo, a meno che invece non ci vediamo. Questa è una messe della Palisse, ha fatto il suo esordio qui. Però diciamo, io non sono più in programma, ecco, per cui se ci dobbiamo rincontrare lo rifaremo, basta che ce lo diciamo, che ci abbiamo Camillo, abbiamo, eccetera, ci mettiamo d'accordo. Vi lascio nelle mani di Braga e dei suoi avverbi vietati, anche gli aggettivi? No, gli aggettivi la metà, questo qui lo capisco benissimo, è sugli avverbi, perché se uno cammina, dove sei? Sono qui sotto. No, niente, vietato. Sono. Sei, sono, perché togli tutti gli avverbi, e dove sei sono qui sotto, sei, sono, basta. Braga dice, che cavolo hai scritto? Cazzi tuoi, non mi hai fatto mettere gli avverbi? Arrivederci.